dove sono tracciate le strade che portano al successo? Quali sono i momenti chiave di un percorso di vita o di carriera? In uno dei discorsi più citati del nostro tempo, quello fatto a Stanford nel 2005, Steve Jobs ricorda che non si possono unire i puntini guardando in avanti. Si può solo farlo quando ci si guarda alle spalle. E bisogna avere fiducia nel fatto che in qualche modo i nostri puntini si uniranno in futuro. Connecting the Dots è il luogo in cui insieme vogliamo incontrare le storie di chi oggi è alla guida di alcune fra le più importanti aziende italiane, per scoprirne, punto dopo punto, i momenti chiave, i maestri, le sliding doors, gli errori e le intuizioni che stanno dietro ad ogni storia di successo.
Andrea Sasso ha 58 anni, è chairman e CEO di Dexcellence da maggio del 2020, nonché consigliere di amministrazione delle aziende Fratelli Guzzini e Fabiana Filippi. Ha iniziato la sua carriera nel 1990 nel gruppo Merloni Elettrodomestici, Indesit Company, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino a diventare prima Chief Operating Officer e quindi Chief Commercial Officer. È stato successivamente Country Manager Italia di Pirelli Tire, amministratore delegato del gruppo Elica, amministratore delegato del gruppo Marazzi, presidente di Teuco, amministratore delegato del gruppo FIMAG, amministratore delegato di Iguzzini Illuminazione e membro del General Management Council di AB Fagerhult. È laureato con lode in economia e commercio all'Università degli Studi di Ancona ed ha completato l'International Executive Program all'INSEAD tra Fontainebleau e Singapore. Connecting the Dots, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Sasso, presidente e amministratore delegato di Dexcellence, che è il nuovo nome con cui è appena stato ribattezzato il gruppo Italian Design Brands. Andrea, benvenuto e grazie di essere con noi.
Buonasera Massimo e grazie a te dell'invito.
Andrea, come sai, questo è un luogo di incontro e di racconto, dove ci piace raccontare storie che possono essere una fonte di ispirazione per i tantissimi ascoltatori di Connecting the Dots. E come i nostri ascoltatori sanno bene, le storie ci piace raccontarle dall'inizio, da quando persone che oggi hanno ruoli di grande responsabilità e grande visibilità, come il tuo caso, erano ancora magari dei ragazzi o dei bambini. Ci piace partire da lì, anche perché molto spesso è da lì che nascono delle cose, dei tratti che poi il tempo a modo di sviluppare, di corroborare. Quindi raccontaci un po' di te quando hai mosso letteralmente i primi passi, che bambino eri e che ragazzo eri.
Allora, bella domanda. Devo dire che mi fa ritornare indietro di tanti anni. È un bambino sinceramente vivace, ma bravo, il classico bravo ragazzo. E tra l'altro amante anche della scuola, quindi sono sempre stato andato bene a scuola, ho studiato sempre con molta diligenza, quindi i miei genitori erano contenti e ho avuto anche una famiglia bella che mi ha voluto molto bene, quindi papà e mamma e anche mio fratello, un fratello più grande di me di circa 9 anni, quindi quelle classiche famiglie in cui ho vissuto un'infanzia bella, spensierata, mi sono sentito sempre molto amato e coccolato, quindi da questo punto di vista ho un ricordo molto bello, dei valori che loro mi hanno lasciato e che sono ancora quelli che mi guidano tuttora.
Quali erano le tue grandi passioni in quella fase della tua vita?
Allora, in quel momento devo essere sincero, quindi grande passione sempre per lo sport, devo dire, oltre che per la scuola. La scuola mi piaceva, mi è sempre piaciuta e ho iniziato a giocare a pallavolo molto presto, a 8 anni, seguendo un mio amico, un vicino di casa, che mi ha introdotto alla pallavolo e ho iniziato da 8 fino a 19 anni. Ho lasciato la pallavolo per l'università, per iscrivermi a economia e commercio ad Ancona, perché non lo consideravo un lavoro, anche se devo dire sono stato bravino, per cui ho giocato fino in Serie A. Addirittura devi sapere, Massimo, che la Trevalle di Iesi è una squadra che ha militato in Serie A2, sì, rischiammo di vincere il campionato di A1 e negli ultimi 2 anni il mio allenatore fu Julio Velasco, che oggi è diciamo il non plus ultra, non solo oggi, l'allenatore nazionale italiana femminile di pallavolo,
assolutamente,
insomma, che ha vinto tutto, non con noi purtroppo non riuscimmo ad andare in A1, ma poi lui andò in Panini e vinse tutto, e anche con la nazionale italiana, come sappiamo. E devo dire che quindi sport bellissimo, e ci sono poi dei parallelismi, no, con la vita aziendale. generale, ovviamente.
Infatti, uno dei motivi per cui ci piace iniziare le storie da quel punto del percorso è proprio questo. E avendo tu la fortuna di aver avuto un maestro come Velasco, che oggi, al di là del suo ruolo nel mondo dello sport, è una delle più autorevoli figure di ispirazione nel mondo del management, no? C'è un'infinità di suoi interventi e lezioni di come la gestione di una squadra, la costruzione di una squadra attraverso i vari momenti del ciclo di vita di una squadra, di un campionato, di una stagione, possono essere poi fonte di ispirazione per il mondo aziendale. Riguardando a ritroso, quali sono stati gli insegnamenti di quella fase di un maestro di questo tipo che ti sei portato dentro e che oggi ritrovi nel tuo modo oggi di guidare le organizzazioni e le persone?
Beh, la pallavolo è uno sport di squadra, quindi capisci che da solo non vai da nessuna parte. E lui era davvero un maestro da questo punto di vista, ma non solo lui, avevamo una squadra importantissima. Lui è argentino e c'erano anche due connazionali argentini che giocavano nella nazionale argentina. Tra l'altro Bubi Wagenfeld, che era un universale, schiacciatore anche, e poi soprattutto Valdo Cantor, che era perennemente tra i numeri tre, tra gli alzatori al mondo più importanti, quindi una squadra importante. E devo dire che lì ho imparato a lavorare con dei professionisti. Io non lo ero, ero molto giovane, ero il più giovane, l'unico dei due jesini, no? Perché sono marchigiano, quindi la squadra degli jesi, e quindi ti insegna a lavorare con grande sacrificio, con grande impegno, con grande abnegazione, sapendo che da solo non vai da nessuna parte. E interessante era, per esempio, ti racconto questo esempio qui che è molto bello, noi iniziavamo l'allenamento alle 8 di sera, durava 3 ore. Se qualcuno arrivava in ritardo, iniziava alle 8:30 e quindi facevano le 11:30. E tutti abbiamo imparato a capire quanto la puntualità sia importante, anche degli altri, perché tutti, se no, iniziavano l'allenamento in ritardo. C'era chi studiava come me, ma c'era anche chi lavorava. Quindi da questo punto di vista, vedi, aspettare l'ultimo e un po' arrabbiarsi anche con questi signori che facevano in ritardo, immediatamente anche i non professionisti si sono adeguati a diventare professionisti. E quindi, ecco, è un esempio magari banale, ma che ci fa capire quanto invece è importante anche il rispetto e la puntualità dei tempi delle altre persone che insieme a te contribuiscono al successo di una squadra. E questo lo si ritrova anche nel lavoro, francamente.
Senti, hai citato Jesi, e quindi non posso non farti una domanda sul dono magico che ha questa città di essere una fucina nella sua piccolezza, perché è veramente una città di qualche decina di migliaia di abitanti, però è una grande fucina di personaggi storici. A parte che ha dato i natali a Federico II, che è uno dei più grandi personaggi della storia, ma poi è stata una fucina di personaggi sportivi che vanno dalla Vezzali a Mancini. E qual è il segreto di questo luogo, se ce n'è uno?
Non lo so, dal punto di vista della scherma, obiettivamente c'era una scuola eccezionale, iniziata dal maestro Trillini e oggi continuata dal grande Stefano Cerioni. Siamo anche amici, e quindi, oltre ad essere stato olimpionico lui oggi è
nell'84.
Oggi è il più grande allenatore vivente di scherma, secondo me. Dove è andato, ha fatto anche una parentesi in Russia per poi rientrare in Italia, bravissimo. E poi, ecco, tutte le scrimitrici, soprattutto donne che hai elencato, ma anche
Trillini,
calciatori,
Vezzali,
appunto, esatto, Trillini, Vezzali, sì. Oppure anche tra i calciatori non solo Mancini, ma anche Marchegiani, no?
Marchegiani,
sportiere,
certo,
della Lazio, che oggi è un bravissimo commentatore. Insomma, non lo so, lì c'è il dono di Federico II che è rimasto. Che ha illuminato alcuni di noi.
Senti, poi arriva il momento di fare la prima scelta importante, che di solito è proprio la scelta dell'università. Nel tuo caso è stata una scelta, citata economia, Ancona, quindi hai scelto innanzitutto di rimanere e non di andare in altre sedi, magari Bologna, come spesso capita, no, per i ragazzi delle Marche. E quali sono stati i razionali che ti hanno portato a scegliere, a fare quella scelta in quel momento?
Ma allora, come scuola superiore ho scelto di fare ragioneria, si chiamava allora, quindi l'Istituto Tecnico Commerciale, e poi, siccome studiare mi piaceva molto e volevo sinceramente fare il lavoro che faccio adesso, sembra sciocco, ma volevo fare il manager, quindi mi piaceva, perché l'ho sempre abbinato a un lavoro di grande curiosità, di grande grande viaggio anche di mobilità e quindi volevo un po' scoprire il mondo e quindi faccio economia e commercio ad Ancona. Non mi è neanche venuto in mente di andare da qualche altra parte perché comunque è stata sempre e lo è tuttora un'ottima università con una grande vicinanza ovviamente tra professori e studenti e quindi mi sono iscritto a questa facoltà e insegnamenti eccellenti, anche grandi professori da Fouat per esempio che ha fondato l'Istao piuttosto a tanti altri, quindi bella università, mi sono laureato molto bene con 110 e lode e a quel punto uscito da lì avevo diverse possibilità, ho fatto una tesi sperimentale mi ricordo con una società di stampi locale che era molto importante a livello italiano, la Meccanica Generale si chiamava, poi le banche in quel momento per i laureati con 110 e lode avevo la possibilità di scegliere, ma poi in realtà mi chiamò la grande Merloni Elettrodomestici, poi diventata Indesit Company, che in quel momento era l'azienda capitanata da un imprenditore fantastico come Vittorio Merloni e che mi offrì la posizione di assistente marketing Italia dandomi il marchio Ariston, tra l'altro io juventino, il marchio Ariston che sponsorizzava la Juventus, non ci ho neanche pensato due secondi, mi sembrava la chiamata benedetta.
Ed è stato l'inizio di una grande bellissima storia, anche tu sei entrato a far parte di quella, oggi lo si può dire, meravigliosa scuderia, no? Abbiamo avuto il piacere a questi microfoni qualche settimana fa di ospitare Enrico Vita, che ha fatto parte un po' anche lui, no? Di quella generazione, chiaramente Andrea Guerra e molti altri. Ecco, ci vuoi raccontare i fatti salienti, i momenti, le tappe salienti di quegli anni, di quel percorso e ciò che ti hanno permesso di capire soprattutto di te e di quello che avresti potuto e voluto fare?
Allora, un'azienda meravigliosa, veramente ci sono stato dal 1990 al 2006, quindi 16 anni, che è una cosa un po' inconsueta oggi, no? Diciamo stare così tanto tempo in un'azienda. In realtà fantastica perché non mi sono mai annoiato, ogni 2-3 anni si cambiava posizione anche paese, ho fatto 6-7 anni all'estero e devo dire che Vittorio Merloni è un imprenditore eccezionale, che ha permesso veramente a tutti i giovani di cogliere le opportunità, cioè è come se un signore ti butta in un oceano e tu devi imparare a nuotare, lui ha fatto così veramente con tantissimi di noi, grande formazione anche perché comunque siamo stati seguiti alle migliori scuole e quindi con grande anche aiuto dal punto di vista dei consulenti, ma poi veramente c'è il cosiddetto learning by doing, per cui sono entrato come assistente marketing, a 28 anni mi sono trovato a fare il responsabile marketing Italia, quindi gestivo 15 milioni di budget e più di 600 prodotti, anche grazie a te, perché se ti ricordi quando ero assistente nel 91 mi hai fatto una proposta di andare nella mitica Kraft che rifiutai quella volta e che mi permise anche di accelerare, se vogliamo, oggi te lo posso dire
il tuo percorso assolutamente, insomma, diciamo che esatto. il tempo è garantuomo e per quanto Kraft era un'altra grande straordinaria scuola di manager, quindi ti saresti trovato in una scuderia altrettanto prestigiosa, ma non si può certo dire che tu abbia fatto una scelta sbagliata.
No, assolutamente, sarebbero state valide entrambe, ma in quel momento mi sentii di rimanere, ho fatto bene perché, ecco, ti ripeto, poi a 28 anni sono diventato responsabile marketing Italia, a 33 la mia prima esperienza all'estero, quindi diventai country manager della Turchia, un paese che in quel momento faceva 100 milioni di fatturato e avevamo una fabbrica a Manisa e dirigente a 33 anni, che per quei tempi era qualcosa di molto molto veloce. A 35 anni vado in Russia a prendere la responsabilità di tutte le attività in quel paese e feci la mia prima acquisizione, un qualcosa che poi in questo momento faccio, non dico quotidianamente, ma annualmente, e lì feci la mia prima acquisizione, non da solo ovviamente, con un team di persone importanti, per cui acquisimmo Stinol, che era praticamente la fabbrica di elettrodomestici che la Merloni Progetti fece per un grande combinat metallurgico di proprietà di Vladimir Lisin, uno dei più grandi oligarchi russi, che in quel momento quindi decise di vendere e noi facemmo questa acquisizione, ancora ricordo, di 120 milioni di dollari, che poi nel giro di poco tempo riuscimmo a trasformare con il team italo-russo in una consociata che quando la lasciai fatturava 400 milioni di dollari e generava il 60% della cassa di tutto il gruppo. E a quel punto poi mi richiamò Andrea Guerra, a 37 anni, a fare il direttore generale di tutto il gruppo Quindi stiamo parlando dal 2002 al 2006, ho fatto quindi sia il Chief Operating Officer che il Chief Commercial Officer di quella splendida società, fino a che al 2006 decisi che era venuto il momento di lasciare questa splendida azienda fatta di persone spettacolari, a partire ovviamente dal presidente, che è un bellissimo ricordo, ma anche di colleghi fantastici. Si impara non solo dagli imprenditori, ma anche dai colleghi e anche soprattutto dai collaboratori, se scegli delle persone in gamba e che conoscono magari nella specificità e la funzione che gli affidi anche meglio di te il lavoro da fare. Quindi molto bene, e poi me ne andai in Pirelli Tire. Quindi azienda bellissima, grande scuola di marketing, ma soprattutto di vita, perché fare, spesso mia moglie me lo dice con grande simpatia, ma anche dice: mi hai fatto fare 11 traslochi, Andrea, ed è proprio così. E quindi la famiglia iniziò a viaggiare, quindi siamo stati in Svizzera, siamo stati in Russia, appunto in Turchia. Bellissima esperienza, anche e soprattutto di vita, non solo lavorativa.
Devo dire, è stato uno dei primi gruppi italiani che ha davvero creduto nei giovani. No, credo che se guardiamo la storia tua, la storia di quella generazione che hai menzionato, troviamo come in maniera molto precoce rispetto a quanto avveniva nelle normali metriche di sviluppo delle persone in altre realtà, anche in realtà illuminate, anche in realtà internazionali. Vittorio Merloni, anche sotto questo punto di vista, era certamente un visionario.
Sì, lui coniò il termine multinazionale tascabile ed era effettivamente così. Siamo arrivati, ai miei tempi eravamo arrivati a gestire 3 miliardi di fatturato con più di 15 stabilimenti, ma al di là dei numeri, veramente una coesione sociale, un rapporto fra manager di sana competizione, ma ancora ci sentiamo tutti, cioè quella scuola è stata veramente una scuola di vita.
Arriva il momento di aprire una nuova pagina, che nel tuo caso è stata Pirelli, che però è durata poco tempo, perché in realtà c'era un altro corteggiamento in atto, sì, no? Sì, che andava avanti da un po' e che poi ti ha portato a vivere la seconda grande fase della tua carriera, che è stata quella alla guida di fatto di Edeka, con una governance anche un po' particolare. Ce la vuoi raccontare?
Sì, vero, perché in Pirelli sì, sto poco mesi, non perché non fosse un'azienda eccellente, l'amministratore delegato a suo tempo era Francesco Gori, grandissimo personaggio, molto bravo. Però poi è iniziato questo corteggiamento da parte di Francesco Casoli, ci conoscevamo già sinceramente, e quindi mi ripropose di ritornare nelle Marche dopo questa breve parentesi milanese, perché lui nel frattempo era sceso in campo, come si usava
dire in quegli anni.
Sì, dire in quegli anni. E quindi sostanzialmente aveva bisogno di un amministratore delegato che gestisse la sua società. E quindi nel 2007 rientro nelle Marche e gestisco Edeka, quotata, da poco quotata poi da novembre, credo ottobre 2006, al segmento star di Borsa Italiana, e quindi inizio la gestione di questa società, che durerà poi fino al 2012. Un periodo bellissimo, perché poi tu che conosci Francesco è un personaggio eccezionale, visionario, di grande visibilità, ma se vuoi anche di grande prestanza, non solo fisica ma anche intellettuale, per cui diciamo tutti dicevano: ma sarà un'esperienza difficilissima, eccetera. Invece sono stati quasi 6 anni divertentissimi, in cui abbiamo avuto una visione eccellente, univoca, e non la voglio e posso definire amicizia, ma veramente siamo stati molto bene, ci siamo divertiti, e portato Edeka a essere quel campione che è oggi, quindi è di una leadership mondiale in un segmento le cappe, e soprattutto la visione di Francesco di trasformare un business che era elettrodomestico, ma lui l'ha trasformato per primo in un settore invece molto più vicino al design e molto più vicino anche all'illuminazione. Pensa che chiamavamo la cappa il punto luce più caro della casa, perché nessuno la utilizzava come aspirazione.
Per aspirare.
Esattamente. E quindi un primo contatto anche con architetti, con designer importanti, e quindi un primo avvicinamento al mondo della bellezza. Con lui le cappe non sono più elettrodomestici, ma sono diventate un oggetto di design. Quindi molto, un'esperienza molto bella, sia umanamente anche lì, anche da un punto di vista di attività, cioè grande sviluppo internazionale. Abbiamo fatto acquisizioni in Cina, in India, e abbiamo iniziato anche a produrre dei prodotti al di fuori della semplice cappa, no? E quindi davvero un bel percorso anche lì.
Poi arriva anche qui il momento di chiudere questo. Ecco, che cosa ti ha fatto capire che quel cerchio si poteva considerare completato?
Allora, io ho avuto la fortuna e anche il pregio, se vogliamo, di lavorare con degli imprenditori con cui condivido i valori e anche la visione. Quindi loro mi hanno scelto e io mi sono anche saputo far scegliere, no? Poi arriva un momento in cui una delle cose che più mi spaventano nella vita è la noia, sai, la pena dei gesti infinitamente ripetuti, no? Queste cose qua mi annoio facilmente. E quindi, come hai visto dalla mia carriera, sono abbastanza fedele, ma poi dopo due mandati, alla scadenza del secondo mandato, iniziavo ad annoiarmi un pochettino, cioè a fare sempre un po' le stesse cose. Volevo fare qualcosa di diverso, glielo dissi a Francesco e quindi mi capitò la chiamata dei cosiddetti private equity, ok? Quindi le locuste, per cui Paolo Colonna, che a quel tempo era il fondatore, diciamo il presidente di Permira, e Fabio Lorenzo Sattin, che è ancora oggi fondatore e presidente di Private Equity Partners, mi chiamarono per condurre Marazzi, quindi un colosso bellissimo, faceva 1 miliardo di fatturato, e il tentativo era quello di, si erano appena delistati, di gestirla, di ristrutturarla e di poterla traguardare per la creazione di un polo industriale importantissimo a livello mondiale. Avevo un contratto di 2 anni, quindi decisi di fare questo salto, no? Di passare dagli imprenditori industriali agli imprenditori della finanza. Devo dire, mi sono trovato molto bene, sono stato bravo ma anche fortunato, per cui quello che dovevamo fare in 2 anni l'abbiamo fatto in 1 anno, e abbiamo quindi fatto confluire Marazzi nel gruppo MOAC, creando quindi il gruppo più importante del flooring al mondo. Fu un'operazione, non dico niente di particolare, fu un'operazione, un deal importantissimo del valore di 1,5 miliardi di euro, ma soprattutto abbiamo confluito un gruppo in un gruppo americano che ha raddoppiato addirittura gli investimenti che venivano fatti prima dalla famiglia, e contribuendo appunto a creare un'azienda bellissima, perché gli americani avevano capito anche più degli italiani che Sassuolo è effettivamente il centro e il motore della ricerca mondiale della ceramica e non solo. E quindi da questo punto di vista non è mai importante diciamo la nazionalità dei danari, ma che vengano investiti nel nostro paese in maniera intelligente e che contribuiscano alla crescita dei talenti italiani. E questo è assolutamente accaduto. E tra l'altro questi due signori me li sono ritrovati poi per il lavoro attuale, per l'Italian Design Brands.
Nell'esperienza attuale, sì. Però in mezzo c'è un'altra esperienza molto simile a quella di Marazzi, no? Dove hai contribuito a rilanciare, a portare nel futuro un'altra importante azienda italiana, un altro brand italiano, anche qui dove tecnologia, funzionalità e design si fondono.
Sì, bellissimo. Il gruppo Guzzini, e in particolar modo la Guzzini Illuminazione. Conoscevo già Adolfo Guzzini e anche parte della sua famiglia da tempo, e quindi dopo la vendita appunto di Marazzi al gruppo MOAC, Adolfo, che era il presidente e amministratore delegato sia della FIMAG, quindi la finanziaria Mariano Guzzini, la holding industriale da cui partivano un po', era il motore di tutte le aziende del gruppo Guzzini, mi propose di prendere il suo posto come amministratore delegato sia nella holding, questo avvenne nel 2013, e poi nel 2015 anche della Guzzini Illuminazione, che era l'azienda più importante del gruppo. E anche lì fu un periodo bellissimo, quindi iniziò nel 2013 e si concluse a febbraio del 2020, che doveva portarci poi a quotare la Guzzini Illuminazione, ma anche lì lo conoscevo già, ma un imprenditore eccezionale. Ecco, se proprio devo, non voglio fare delle graduatorie, ma se devo definire un imprenditore che per me è stato come un padre da un punto di vista, se vuoi, industriale, non solo, è proprio Adolfo Guzzini, una persona che mi onoro di conoscere, di essere amico. Sono ancora consigliere nella Fratelli Guzzini, che è un'azienda che è rimasta di proprietà della famiglia, e devo dire ho trovato una famiglia spettacolare, un po' complicata nei rapporti fra di loro, perché quando siamo entrati diciamo erano 6 gruppi familiari e c'erano 35 Guzzini sparsi un po' per le varie aziende, ma di assoluto e profondo rispetto nei confronti invece dei loro collaboratori e di un'attenzione al territorio che veramente mi ha ricordato Vittorio Merloni e la Merloni Elettrodomestici dei vecchi tempi. Quindi quelle persone veramente con un'attenzione al sociale e al vissuto, al territorio dove sono radicati, quella restituzione americana che esiste anche in Italia, no? E quindi il successo che si è ottenuto lo si restituisce sotto forma di posti di lavoro e vivibilità per un territorio bellissimo come le Marche. Quindi sono stato, certo, di nuovo profeta, tra virgolette, in patria, e anche lì poi è finito, perché alla fin fine dovevamo fare una quotazione, soprattutto le gozzine di illuminazione. Tra l'altro anche lì entrò, diciamo, un investitore importantissimo di lunghissimo periodo, che è la TIP di Giovanni Tamburi, che mi ritrovo di oggi nuovo qui oggi nel gruppo, certo, d'Excellence. E quindi, come vedi, poi i rapporti, quando si cementano e si fa bene, c'è stima reciproca, ci si ritrovano prima o poi. E quindi, come sempre, nel momento in cui stavamo per portare in quotazione le gozzine di illuminazione, venne fuori un'offerta, anzi un paio di offerte importantissime, per cui anche lì la famiglia decise poi di confluire le gozzine di illuminazione nel gruppo Fagerhult, che oggi credo che sia il terzo gruppo a livello europeo nel mondo dell'illuminazione. Quindi anche lì confluire però in un gruppo industriale molto bello, senza nessun tipo di trauma, e con una bella successione interna che avevo già preparato, per cui di fatto a febbraio 2020 lascio la Iguzzini per raggiungere l'attuale progetto.
Ecco, progetto su cui è giusto spendere qualche parola, perché quello che state facendo in Oggi The Excellence, fino a qualche giorno fa Italian Design Brands, rappresenta certamente un unicum, nel senso che la tua storia, Connecting the Dots, è alla fine la storia di avere prima imparato all'interno di e poi accompagnato delle realtà imprenditoriali a livello successivo. E uno dei grandi limiti, no, del nostro sistema industriale, che è straordinario per certi versi, perché l'Italia è veramente un ecosistema unico, irripetibile, che non ha probabilmente uguali al mondo dal punto di vista della creatività imprenditoriale, il grande limite è il fatto che tutte queste aziende raggiungono prima o poi una determinata soglia in cui tendono un po' ad incagliarsi nel loro percorso di crescita, soprattutto per la loro incapacità di fare il sistema. L'idea originale, Rivista Expos, forse l'uovo di Colombo, che però tu e il tuo team e i tuoi investitori avete avuto la visione e il coraggio di avere e di perseguire, è quella di creare qualcosa che fosse un sistema. Ci vuoi raccontare l'idea sin dalla sua, perché è facile dirlo oggi, no? Ma qualche anno fa, quando le prime volte ci raccontavi di questo progetto, era indubbiamente bello, visionario, affascinante, ma anche molto, molto coraggioso. Avete scelto di intraprendere una strada che non era affatto battuta. Quindi ci vuoi raccontare un po' come è nata questa idea?
Sì, allora, tutto nacque per quanto riguarda il mio contatto con appunto Fabio Lorenzo Sattin e Paolo Colonna, nacque nel 2019, quando la Iguzzini nel marzo 2019 è stata appunto venduta al gruppo Fagerhult. Loro mi contattano dicendo che avevano creato appunto Italian Design Brands proprio con questo progetto, come un polo di aggregazione del design italiano fatto da migliaia di aziende, singoli geni sparsi nella penisola, ma in cui la dimensione ovviamente diventa un fattore importante. Per cui loro l'avevano creata già nel 2015 ed era stata gestita da un'idea insieme con Gelvasoni e anche con l'amico Giorgio Gobbi, che è il managing director di DB, e oggi The Excellence. E a un certo punto dicono: senti Andrea, noi abbiamo sempre visto la quotazione come un momento importante di traguardo, ma anche come punto di partenza, non solo di arrivo, diciamo, per fare in modo tale di attirare sempre nuovi partner, aziende eccellenti, imprese eccellenti. Per cui sono entrato in questo gruppo per due motivi, no? Il primo era ritrovo delle persone fantastiche con cui avevo fatto l'esperienza a Marazzi, molto bella, quindi ecco lì il contrasto, no? Imprenditori industriali, imprenditori della finanza, sono tutti bravi o cattivi a seconda dell'intelligenza e del modo di comportarsi, no? Quindi ho trovato delle persone con cui avevo lavorato benissimo, in cui erano veramente chiari gli obiettivi. Quindi un progetto anche qui altrettanto bello, quello di creare un polo dell'italianità molto forte in un settore che poi è italiano al 100%, con anche la quotazione. Io quoterei tutto, diciamo, anche il tavolo e il microfono su cui stiamo parlando, per cui il progetto mi piaceva tantissimo. E in più, ecco, devi sapere che noi operiamo in un mondo che è quello del design e alto posizionamento, che lo dice bene, in alta gamma vale 47 miliardi, di cui l'Italia ha il 25% di quota. Purtroppo non c'è un'unica azienda che si chiama Italia SPA, ma è frammentato in migliaia di bellissime società, ma molto piccole, quindi grande frammentazione. Quindi l'idea di fare un polo, di fare poi un'esperienza anche di acquisizioni, noi cresciamo non solo organicamente, perché funzioniamo da acceleratori della crescita di questi piccoli imprenditori, ma cresciamo anche per linee esterne. Per darti un'idea, dal 2015 al 2023 siamo cresciuti del 38% l'anno, di cui il 9% è crescita organica in un mercato che è cresciuto del 4%, per cui abbiamo fatto crescere più del doppio le singole società che sono entrate al nostro interno, ma poi per le linee esterne, per acquisizioni, cresciamo il 30% l'anno. Quindi l'idea mi piaceva tantissimo, fare un polo italiano in cui l'Italia è ancora importante, no? Purtroppo ci siamo lasciati sfuggire nel corso della nostra vita da italiani tanti settori, no? Dalla chimica all'elettrodomestico stesso che abbiamo citato prima. Quindi trovare ancora un settore in cui l'Italia è protagonista, con un 25% di quota ma molto frammentata, con un gruppo di azionisti interamente italiani che prevedeva di fare una public company, e quindi di completare un po' anche la mia esperienza, che come hai visto è quella di andare di settore in settore. Non ho mai vissuto, tra virgolette, di rendita. Credo che se una persona sa gestire bene un'organizzazione, sa crearsi la giusta organizzazione, il giusto team, può produrre e vendere microfoni come biciclette, così come elettrodomestici e oggetti design, e nello stesso tempo anche completare un'esperienza in cui oggi non sono più io il diretto gestore, ma diciamo mi occupo più di quotazione in borsa, di ovviamente portare dei partner eccellenti all'interno e di irrobustire invece l'organizzazione e le singole società, no? E quindi mi attirava questa idea, che si è svolta esattamente nel modo in cui la immaginavo, e a maggio dell'anno scorso ci siamo quotati in un momento difficilissimo per le quotazioni in tutto il mondo, non solo in Italia, e oggi abbiamo, appunto, siamo l'unico società, l'unico gruppo del design italiano a essere quotati a Euronext Milan. In contemporanea c'è stato anche l'ingresso di Giovanni Tamburi e quindi della sua Tamburi Investment Partner, che quindi ritrovo anche qui per la seconda volta dopo l'esperienza in Guzzini. Anche qui una persona eccezionale, devo dire, quindi una persona che poi è stato anche il mio mentore in altri momenti, anche quando non ho collaborato con lui, e quindi ritrovarlo oggi e fare insieme questo progetto con una volontà e con un'accelerazione ancora più importante rispetto a quanto fatto fino adesso mi riempie assolutamente di gioia. Quindi ingresso di Tamburi, ingresso in borsa, oggi abbiamo un 28% di flottante, c'è la Tamburi Investment Partner come un azionista ovviamente di riferimento di maggioranza relativa, i vecchi azionisti non si sono allontanati ma si sono semplicemente diluiti, e tutte le società in cui noi siamo saluti al 100% sono diventate poi tra l'altro azioniste di DB, che essendo ovviamente quotate in borsa oggi è una cosa che si può tranquillamente fare. Quindi un progetto bellissimo, e vogliamo crescere con anche una fusione delle eccellenze italiane, l'imprenditoria, quindi questi geni di cui ti parlavo prima.
Perché, scusami, faccio una piccola notazione proprio in termini di assetto organizzativo: nella stragrande maggioranza dei casi, forse nella quasi totalità dei casi, le persone che hanno dato vita o che hanno dato continuità al progetto imprenditoriale della loro famiglia rimangono alla guida del loro business. Quindi,
e questa è un po' la particolarità.
Credo che infatti questo sia un po' il chip che vi rende unici.
Assolutamente,
no?
Sì, no? Poi ogni polo di aggregazione secondo me è benedetto, nel senso che fare dimensione, fare squadra funziona. Il nostro ha la particolarità che dici, noi imprenditori prima di tutto scegliamo solo aziende che vanno bene, non siamo dei ristrutturatori, e poi gli imprenditori che sono con noi prima di tutto sono degli imprenditori illuminati che hanno già capito la differenza tra essere azionista e il ruolo di gestore, no? Quindi quando arrivano ci vendono comunque la maggioranza, che sia dal 51 al 100% della società, ma che indipendentemente dal fatto che hanno venduto la maggioranza continuano a gestirsi la società. Quindi oggi su 11 società che abbiamo, di 6 società abbiamo il 100%, e sono in sella tutti i vecchi imprenditori tranne una persona per problemi di salute e un'altra coppia invece che ha fatto una scelta di vita. Quindi da questo punto di vista voglio dire, noi siamo anche bravi a organizzare le successioni nel caso in cui ovviamente sia l'imprenditore a decidere che è venuto il momento per qualche motivo di abbandonare la sua creatura, ma l'ha messa in mani buone. E quindi questa particolarità permette la fusione di appunto imprenditori che pur se hanno venduto la maggioranza continuano a essere imprenditori e gestori della loro società, poi di manager che noi aiutiamo a ovviamente a rinforzare l'organizzazione, no? È chiaro che un manager strutturato, magari che viene da società di 100-200 milioni di fatturato, magari un'azienda da 10-15 milioni ci pensa prima di andarci. Con alle spalle di IDB oggi d'Excellence c'è invece la volontà di essere più tranquillo per poter fare questo tipo di passo. Quindi combiniamo imprenditori con ovviamente managerializzazione e anche con la finanza più sana del mondo, con degli investitori appunto alla Tamburi Investment Partner che hanno dimostrato con il loro esempio di investire in aziende italiane tenendo le posizioni per 10, 15, 20 anni. E quindi credo che sia un esempio davvero importante per la realizzazione dei famosi poli, no? Su degli imprenditori che sappiamo, l'imprenditore italiano, come tutti gli imprenditori, ma in particolar modo quello italiano, è un animale, lo dico io, solitario, no? Che spesso vede anche con diffidenza, tra virgolette, quello che fa il proprio vicino. Qui il momento del Covid, per esempio, che ho vissuto insieme a loro, è stato un momento stupendo che ha cementato invece la parola chiave di questo gruppo, che è la fiducia, cioè il fatto di poter condividere attraverso un video, no? La possibilità di scambiarsi dei designer, dei piani di marketing, di condividere un'area manager piuttosto che un'agenzia, piuttosto che creare una filiale, tra virgolette, che possa servire più aziende, veramente rappresenta il fattore differenziante di questo gruppo. In più ci siamo quotati, quindi abbiamo attirato capitali pronti anche per accelerare sia la crescita organica ma anche altre eccellenze.
Continuare a federare questo.
Assolutamente sì, ripeto, ci sono veramente migliaia di belle aziende in Italia e non solo. E poi recentemente abbiamo anche cambiato nome.
E ecco, infatti volevo giusto arrivare qui, no? Perché il cambio di un nome è sempre un passaggio molto importante, anche molto delicato, no? Perché da un lato vuol dire fare un passo, andare verso il futuro, dall'altro chiaramente anche il timore di perdere qualcosa in termini di identità e di riconoscibilità. E non sono tante le aziende che hanno questo coraggio o che avvertono la necessità o che esprimono la volontà di farlo. Ci racconti come è nato questo passaggio e perché siete approdati a un nome come The Excellence, che è un nome chiaramente molto più internazionale, ma che perde quel flag di italianità che invece vi ha caratterizzato fino adesso.
Ma perché dopo un percorso che è quello che ti ho descritto dal 2015 a oggi di un certo tipo, oggi tutti sanno che Italian Design Brands, oggi The Excellence, è un gruppo fatto da azionisti italiani, con imprenditori italiani, con il management italiano, e quindi l'Italia è molto importante, no? In un settore che riconosce questa qualità del Made in Italy. Detto questo, però, nel momento in cui c'è un cambio di governance così importante, per cui arriva Tamburi Investment Partners e ci quotiamo in borsa e siamo quindi la prima public company italiana a fare questo tipo di passo, il cambio di nome secondo me rappresenta non un fattore estetico ma un cambio proprio strategico. Prima di tutto abbiamo creato un nome che non esiste, quindi si chiama D'Excellence, è un incrocio appunto tra design ma anche eleganza ed eccellenza, e si può pronunciare con tutti gli accenti che uno vuole, alla francese e all'inglese, ma anche con i molti accenti che abbiamo nelle regioni italiane. Se te la dovessi pronunciare nel dialetto marchigiano sarebbe abbastanza incomprensibile ma molto esilarante, per cui ma non lo faccio. Detto questo, il cambio di passo è solamente nel dire attenzione, esprimiamo non solo internazionalità, quindi pronti anche a fare la prima acquisizione non italiana, che ancora non abbiamo fatto. In realtà il nostro fatturato è già al 75% internazionale, abbiamo filiali un po' in tutto il mondo, ma la strategia è proprio questa, quella di poter guardare anche a delle eccellenze straniere e soprattutto io direi di dare un contenuto valoriale anche al gruppo che ospita tutte queste eccellenze italiane. Quindi spesso i marchi dei nostri imprenditori portano il loro nome e cognome, no? Da Gervasoni a Davide Groppi, solo per farti alcuni esempi, esprimono il DNA e i valori delle famiglie che per generazioni hanno coltivato ovviamente questo marchio. Passare ad Excellence e dare un contenuto valoriale che non è solamente design, eccellenza, eleganza, ma c'è anche artigianalità, c'è anche qualità delle persone, eccetera, è l'inizio di un percorso che faremo perché ci sia un contenitore che aggiunga qualcosa a questi importantissimi marchi che abbiamo nel nostro paniere. E poi perché ci divertiamo tantissimo, sono sincero, cioè ci siamo divertiti anche a inventare questo nome, ne abbiamo parlato al nostro interno, lo abbiamo pubblicato pochi giorni fa, e al Salone del Mobile faremo tante cose molto belle.
E noi verremo a vedervi.
E per evitare quella noia di cui ti parlavo prima, no? La noia è un qualcosa che, visto che lavoriamo tutti tantissimo, il lavoro è importantissimo, no? È relazione sociale, è scambio con le persone, siamo qui dalle 8 della mattina alle 8 della sera se non siamo in viaggio in giro per il mondo, per cui bisogna anche lavorare duramente ma divertirsi. Ecco, una delle cose che mi piace fare, lo faccio per me ma poi piace anche alle persone, è quello di circondarsi persone che sono anche disponibile a lavorare duramente, ma dove c'è uno scambio di passioni, di divertimento, di sentirsi insieme, no? Quindi condividere un obiettivo, ma con la capacità dell'interscambio. Se mi riconosco una qualità, è quella di saper ascoltare. Poi alla fine la decisione la devo prendere io, ci mancherebbe, però mi piace ascoltare le persone e trovo non molte persone invece che ascoltano gli altri. È fondamentale, spesso imparo più da dei giovani ascoltando, e mi portano e hanno il coraggio di dare un'idea diversa magari da quella che ho io, e sono in grado di cambiare immediatamente rotta se l'idea che mi pongono è un'idea buona, tra virgolette, no? E saperla riconoscere, soprattutto dedicare del tempo e dell'attenzione, credo che sia una cosa molto molto importante. Abbiamo dei giovani che sono assolutamente bravi, io e te poi siamo genitori di ventenni, lo sappiamo, è una generazione stupenda, non è peggio della nostra, anzi sono sempre più bravi, alla loro età fanno molte cose migliori di quelle che facevamo noi alla loro età, e quindi sono confidente che ascoltare e dare spazio, soprattutto delega autonomia vera ai giovani, sia veramente la molla vincente per il successo della società.
Questo è implicitamente uno dei lasciti, no, che la leadership di Vittorio Merloni probabilmente ha instillato, ed è molto bello che tu lo
Hai
ricordi.
Ragione,
no?
Perché cioè io sono stato gratificato da questo tipo di insegnamento, di avere delle persone che hanno creduto in me e che mi buttavano in mare sapendo che io non sapevo nuotare, quindi ho imparato a nuotare, ma loro con la loro così delega, autonomia e anche fiducia nei miei confronti mi hanno permesso di fare i passi che ho fatto, e quindi vorrei faccio assolutamente la stessa cosa con i grandi talenti che trovo in continuazione, perché questo paese è fatto veramente di eccellenze e i giovani oggi sono assolutamente preparati e hanno voglia di fare, e quindi sono molto fiducioso da questo punto di vista.
Sì, su questo ci torniamo fra un attimo. Io davvero l'auspicio che non posso non fare ascoltando la tua storia è che questo modello di successo che oggi voi, soprattutto anche altre realtà nel mondo del design, quello di creare un sistema, il vostro con questa peculiarità, no, di dare continuità alle storie, al genio imprenditoriale all'interno di un contesto che fa da acceleratore, possa essere esportato ad altri ambiti, no? Ne penso a due, soprattutto quello dell'hotellerie, dove l'Italia ha una galassia di piccole realtà di eccellenza, ma molto spesso ancora un po' arroccate alla logica del campanile, e l'altro è il mondo del vino, no? Dove anche qui abbiamo nei vari territori, penso soprattutto alla Toscana, al Veneto, no, un'infinità, no, di piccoli produttori molto gelosi giustamente delle loro tradizioni, spesso incapaci di fare sistema. Sarebbe molto bello vedere sorgere iniziative come la vostra che sapessero coniugare, no, la dimensione della scala e della leva finanziaria con la salvaguardia dell'identità e della storia delle singole realtà.
Il modello è assolutamente replicabile anche in altri settori come quelli che stai dicendo, l'importante e farlo gestire dalle persone che riescano a mettere da parte un po' i loro eghi, no? Se si può dire esattamente. Quindi quando tu metti da parte il tuo ego e riesci a fare in modo tale che ascoltando l'altro e unendoti puoi fare qualcosa di assolutamente vincente e di più importante. E se si riesce a fare diventa veramente una formula super vincente, e noi insieme anche a altri tentativi altrettanto validi e autorevoli lo stiamo un po' dimostrando in un settore che è molto frammentato come il nostro, in cui sembrava impossibile fino a qualche anno fa fare questa cosa, e invece devo dire che ci stiamo riuscendo ed è anche molto, ripeto, divertente, mi piace la parola divertirsi, nel lavoro bisogna divertirsi, bisogna avere passione e poi certo ho la fortuna tra virgolette di lavorare in un settore che è la bellezza, no? Cioè siamo circondati dalla bellezza, divani, la luce eccetera, il design si abbina con l'arte, è un altro dei punti di condivisione che ho con gli imprenditori e anche con i nostri azionisti, devo dire che è veramente molto piacevole come progetto.
Senti, si può leggere la storia delle persone, la tua storia che ci stai raccontando in molti modi, no? C'è una sorta di cronologia dei passaggi attraverso l'azienda, però credo che chi stia ascoltando questa puntata di Connecting the Dots non possa non cogliere come alla fine la tua storia è anche la storia dei maestri che hai avuto, no? E credo che questo sia un punto molto importante che già tu adesso dicevi di come è fondamentale l'ascolto e il sapere valorizzare le idee ovunque esse sorgono, perché le idee all'interno delle aziende hanno una sorta di anarchia, l'idea sceglie di sorgere là dove accade, là dove capita e non segue certo gli organigrammi o i processi o le linee gerarchiche, ammesso che oggi le aziende abbiano ancora delle linee gerarchiche definite,
sì,
come
quando tu hai iniziato non è più così
a lavorare qualche decennio fa. E, oggi che suggerimento ti senti di dare alle persone che il loro percorso lo stanno iniziando, che l'ha iniziato da poco, magari sono da qualche aperta a metà, perché ascoltare la tua storia dà un grande senso di fiducia, no? Su come le cose accadano al momento giusto, nel tempo giusto, con le persone giuste, ma ci saranno stati sicuramente anche tanti momenti di incertezza, di dubbio, di decisione, dove hai dovuto prendere dei bivi consapevolmente o inconsapevolmente, perché a volte prendiamo un bivio e ci rendiamo conto soltanto dopo che là c'era un bivio e che noi siamo andati diritti senza neanche porci correttamente la domanda. Ecco, in tutti quei momenti dove sei dovuto passare attraverso queste sliding door, queste possibili deviazioni, queste divergenze delle tue traiettorie, che tipo di consiglio ti senti dare alle persone che passano in quei momenti? Tu come li hai affrontati?
Ma allora, premesso che è stata sempre più una mia decisione quella di lasciare l'azienda piuttosto che, diciamo, di essere così allontanato io. E quando l'ho fatto è perché la pancia mi diceva di farlo, francamente. Cioè, incominciavo a non stare più bene e quindi a annoiarmi. Cioè, io sono uno che se prende la macchina, o come adesso fortunatamente qui a Milano vado a piedi al lavoro, devo essere felice di farlo, no? Quando incominciavo ad annoiarmi e non essere più felice, quello è il momento in cui devi iniziare a riflettere. E ai giovani, per esempio ai miei figli, dico sempre: seguite le vostre attitudini. Sì, io e mamma possiamo anche darvi dei consigli, ma poi alla fin fine non possiamo sostituirci alle vostre scelte, dovete fare quello che vi piace. Quindi grande impegno, sacrificio, senza impegno e sacrificio, anche se hai un quoziente intellettivo molto alto, non vai da nessuna parte. Poi però bisogna seguire veramente le proprie attitudini, altrimenti dedichi tanto tempo al lavoro e tanto tempo a una cosa che non ti piace fare, è veramente pesante. Quindi da questo punto di vista ai giovani consiglio sempre veramente di seguire le loro attitudini, e quando si entra nel mondo del lavoro poi non fuggi mai da un'azienda, fuggi da un capo che non va bene, e quindi bisogna subito capire se si ha di fronte a sé un capo che ti aiuta a crescere, altrimenti bisogna magari dedicare anche un po' di tempo a manager your manager, ma poi fare anche delle scelte diverse. Invece per i grandi, ovviamente quando siamo grandi dobbiamo fare delle scelte consapevoli, abbiamo anche delle maggiori responsabilità, ma anche lì perché annoiarsi? Ci dedichiamo tanto tempo, dobbiamo fare delle cose che ci piacciono, e in questo modo poi prolunghiamo una sorta di giovinezza intellettuale, anche se non più fisica, no? Che è quello di fare dei progetti che ti piacciono e ti devi circondare di persone con cui stai bene. Sembra semplice, ma non lo è, e quindi bisogna seguire il proprio istinto, senza pensarci tanto. Alla fin fine, poi se perdi la positività, ritorni a casa, sei una persona che trasferisce negatività, no? E quindi è meglio essere egoisti, tra virgolette, e guardare alla propria felicità, perché a quel punto diventerai un distributore di felicità migliore rispetto al fatto di soffrire in continuazione.
Credo che questo che tu hai sollevato ora, cioè della quantità e della qualità dell'energia che vivere certe esperienze in certi contesti è in grado di innescare in noi, sia un punto fondamentale. Io ho la percezione che la generazione, quella dei nostri figli, quella dei ventenni a cui facevi riferimento, sia paradossalmente molto più avanti di noi quando noi avevamo la loro età, cioè che la centralità del proprio equilibrio, della propria energia, della propria felicità, del proprio stare bene, come elemento imprescindibile e non differibile, oggi per questa generazione sia molto più evidente. Parlando ogni giorno con gli amministratori delegati, con chi guida la funzione HR delle grandi aziende, oggi uno dei grossi temi è che hanno a che fare con una generazione che reputa non negoziabile e non differibile questi aspetti, no?
Verissimo, ma si possono vincere con l'ingaggiare le persone da un punto di vista emotivo. Cioè, se proponi un lavoro interessante in cui c'è un coinvolgimento emotivo e quindi una qualità professionale importante, perché veramente possono scommettere su se stessi e fare qualcosa capendo quelle che sono le loro attitudini, poi sì, secondo me si riesce a vincere questo rispetto di se stessi, che non deve diventare però, tra virgolette, eccessivo. A me capita spesso di proporre delle esperienze all'estero, diciamo ai giovani, e magari li vedo un po' più riluttanti, tra virgolette, rispetto al nostro passato, ma invece è un errore, perché l'esperienza all'estero è fondamentale, la auguro a tutti i giovani, perché poi in prima di tutto apprezzano di più il paese e questa Italia spesso bistrattata e criticata, ma poi ti accorgi facendo 4-5 anni all'estero che forse non è esattamente un brutto paese. Secondo, siccome il lavoro è esperienza di vita, relazione sociale, più network hai, più persone aperte con una mentalità e una cultura diversa dalla tua ti arricchiscono personalmente, quindi conoscere più persone possibili e soprattutto anche di diverse nazionalità è un qualcosa che poi, se non fai in questa fascia di età, farlo poi a 50-60 anni diventa molto più difficile farlo. Quindi consiglio a tutti di emigrare, nonostante poi ci siano i teorici dell'opposto, no? La fuga dei cervelli. Ma quale fuga dei cervelli? Bisogna andare a imparare dove si può imparare e poi restituire a questo paese quello che si è imparato da qualche altra parte. Quindi seguire le proprie attitudini e fare una bella esperienza all'estero è quello che auguro a qualsiasi giovane.
E credo che dopo questa intervista saranno molti i giovani che avranno voglia di avere un punto di riferimento come te e si proporranno per entrare all'interno dell'avventura di Excellence. Andrea, è stato un grande piacere, grazie per aver condiviso con noi tutti questi passaggi e i tantissimi insegnamenti che i nostri ascoltatori avranno molto apprezzato, e quindi è stato davvero molto bello averti con noi oggi.
Grazie a te e al tuo pubblico, grazie.
Grazie di aver ascoltato Connecting the Dots, il podcast esclusivo di Shaberton Partners. Seguiteci per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e visitate il nostro sito shabertonpartners.com.